c'è qualche cosa che volevo condividere con voi. Nel mio cuore c'era proprio una meditazione. A me non piace molto parlare, ecco, voi sapete che sono conosciuto, ecco, anche quando si parla Maura Dragna, si dice la grazia, l'amore, ecco. Ma questa mattina sentivo un attimo di dover descrivere qualche cosa che riguarda il nostro antagonista per eccellenza. Dicevo, a me non piace molto parlare del diavolo, anche perché è una figura che non è piacevole, non ha molte attrattive, però siccome lo stesso apostolo dice noi non ignoriamo le sue macchinazioni, e allora non vorrei che tante volte, vivendo appunto in una cultura ormai dove tutto è razionale, dove c'è la realtà virtuale, allora immaginassimo che perfino il diavolo è un essere virtuale, cioè nel senso che è astratto, è un parto della nostra fantasia, mentre purtroppo lui non è un essere virtuale, ma un essere reale, seppure appartenente a un'altra dimensione. Ed è un essere che cerca in qualche modo di bloccare, certamente a un livello molto più grande quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità, per essere salvati. E lì l'apostolo Paolo tante volte dirà: se il nostro Vangelo è ancora velato, cioè coperto, nascosto, lo è proprio per quelli il cui Dio di questo secolo ha accecato le menti. Allora sapete, il diavolo, tra le altre sue caratteristiche e capacità, è uno che acceca. È uno che acceca, tante volte, lo abbiamo detto, per accecare ci si serve di una luce più abbagliante. Però intanto l'effetto è che non ci si vede. Tante volte il sistema di un flash dice: ma è una luce bellissima, fortissima. Sì, però poi non ci vedi più. E allora alla fine il risultato di una grande luce artificiale, di una grande luce che non è vera, è un accecamento. E di questi flash ogni tanto ho l'impressione che ne prendiamo questi flash e restiamo così bloccati, accecati, e non riusciamo a vedere la potenza del Vangelo. E vogliamo leggerlo questa parte, anche per citare un po' la Scrittura, che è un libro di grande ispirazione e che ci fa conoscere tanti aspetti di questo nostro nemico, che seppure sconfitto nel piano spirituale, e questo voi lo sapete benissimo, perché il diavolo è stato sconfitto, è stato distrutto nel campo, nel mondo spirituale, però è ancora in libertà provvisoria nel regno fisico e mentale. E siccome noi purtroppo non viviamo solamente nel regno spirituale, ma mettiamo i piedi pure nel regno, nella terra, allora in qualche modo abbiamo a che fare con questo inquilino del piano di sotto. E lo Spirito Santo questa mattina ci vuole dare qualche breve consiglio perché questi incontri siano meno distruttivi possibili. Ecco perché in un modo o in un altro noi incontriamo questo potere. Anche se ormai tendiamo a negare, ecco, il modo migliore per incontrarlo sempre è dire che non esiste. Sembra strano. Se tu vuoi incontrare sempre, facciamo l'esempio, il potere negativo di un gas, basta che tu apri il gas di casa tua e dici: non esiste il gas. Non ti consiglio di fare questo esperimento perché è un esperimento proprio suicida, proprio letale, appunto gas letale. Quindi il modo migliore certamente per un veleno totale è quello di negare completamente l'esistenza del veleno, o negarlo, o scriverci sopra una definizione più piacevole: sciroppo di fragole, marmellate al lampone, con l'illusione che te lo puoi prendere e non ti fa niente. Invece no, il contatto con lo spirito di questo mondo, col dominatore di questo mondo di tenebre, ricordatevi che è un contatto letale, a dosi diverse, in quantità diverse, ma è un contatto che abbiamo bisogno di riconoscere, di identificare, proprio perché poi non ne veniamo intossicati a tal punto da non capire quello che ci sta succedendo, da cominciare a non vederci proprio per questo potere di accecamento, dal cominciare a non capire più chi sono i nostri nemici, dal cominciare a cambiare tutta la nostra ottica, cominciare a combattere magari tra di noi, e lì un abisso chiama un altro abisso. Leggiamo in Seconda Corinzi, verso 3, dice così: e se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato e coperto per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo mondo ha accecato le menti, affinché la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. E qui vediamo appunto un'opera di accecamento. È uno dei sistemi per cui il nemico ci ostacola e viene contro di noi, è questo dell'accecamento, cioè della luce così forte, della luce così artificialmente piacevole, al punto tale che distrae dal vero sole, dalla vera sorgente di luce, dalla vera energia. C'è un'altra scrittura, ancora mi viene in mente, che dice che il diavolo, come un leon ruggente, va girando attorno, vedendo chi può divorare. Qui quindi vediamo un altro atteggiamento, non solo un accecamento, ma vediamo un atteggiamento ancora più forte, che è un'opera di cannibalizzazione. Cioè praticamente, quando uno viene divorato dal diavolo, non fraintendetemi, tante volte vediamo tutti questi film, fino all'altra volta c'era la creatura degli abissi, là vediamo tutti questi mostri tremendi che pigliano e divorano. Cioè, il divorare nel senso spirituale non è qualcuno che ti mangia, si mangia un pezzo di te, ma è il diventare una stessa cosa con. È un po' come il conoscere nel senso spirituale. Chi conosce Dio diventa una stessa cosa con Lui. Chi viene conosciuto, divorato dal diavolo, diventa una stessa cosa con Lui. Ora è importante capire che il diavolo, per la grazia di Cristo, per l'opera di Cristo, lui non può mangiare i nostri cuori. No, non è che c'è un problema particolare, capitemi, perché ci sono quei film dove uno si mangia il cuore dell'altro, una cosa estrema. Il diavolo non ha il potere di mangiare, di divorare, di conoscere, di fare suoi i nostri spiriti. Perché? Perché chi è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Per cui il potere del male non può più prendere, catturare, non può più cannibalizzare, divorare il tuo spirito. Questo è molto chiaro, è qualcosa da comprendere bene, perché tante volte, ecco, specialmente all'inizio della fede, ci sentiamo divorati pure spiritualmente, cioè non ci sentiamo solamente tentati, oppressi, aggrediti mentalmente, fisicamente magari, ma cominciamo a dubitare persino della nostra salvezza, dell'opera di Cristo nella nostra vita, di quella opera meravigliosa invece che il diavolo non può toccare, non ha il diritto di toccare. Allora la sua opera di aggressione si svolge non sui nostri cuori, sui nostri spiriti. Lì è un territorio dove lui non può penetrare. Persino, se voi leggete la scrittura, quando c'è quella persona data in man di Satana, cioè a perdizione della carne, non posso spiegarvi il concetto, ma la scrittura stessa dice affinché lo spirito sia salvo. Cioè, come dire che persino una persona che può essere preda del diavolo nella mente, nei pensieri più strani, nelle cose più assurde, rimane salva internamente. Questa è una certezza, questo è importantissimo saperlo, questo è importantissimo capirlo, e questo è grazie all'opera e alla grazia di Dio. E allora, però, ecco, questo essere salvi dal punto di vista dello spirito non significa che il diavolo e la sua forza e il suo attacco non avvenga nelle altre dimensioni del nostro essere. Se noi fossimo semplicemente esseri spirituali e basta, non avremmo più problemi di attacchi negativi. Saremmo tranquillamente in un territorio sicuro, vedremmo sempre le cose belle, non ci sarebbe nessuno che cerca di velarci, di accecarci, non ci sarebbe nessuno che cerca di divorarci, ma poiché ancora noi ci troviamo, seppur esseri spirituali, in un mondo fisico, in un mondo mentale, è lì il punto dove vengono sferrati gli attacchi più grandi e più distruttivi. E questo è importante questa mattina che lo comprendiamo. È importante che comprendiamo che il rifugio dove noi non possiamo essere più raggiunti dal male è il nostro spirito. In qualche modo, se voi ricordate negli studi, nelle catechesi che abbiamo fatto nei giorni precedenti, si parlava di questa difficoltà estrema di poter realizzare delle cose con la energia della nostra carne. E questa mattina vediamo che non solo la nostra carne è impotente nel realizzare il bene, e Paolo lo diceva, in me, vale a dire nella mia carne, non si trova alcun bene. Quindi quando ci sforziamo umanamente e scopriamo che la forza più grande alla fine è quella della disperazione, dell'odio, della violenza, e diciamo mamma mia, ma io mi stavo sforzando, non scopriamo niente di strano, nella carne non c'è alcun bene, quindi è inutile che cerchiamo di nasconderlo, mascherarlo. Se noi stiamo solamente sopportando, sforzandoci, tollerando delle situazioni con una forza umana, carnale, siamo destinati a soccombere, a non farcela, e a che sopporteremo, sorrideremo, alla fine sferreremo certi calci. Dice, ma come mi stavi sorridendo? Eh sì, vabbè, però tu te ne approfittavi del mio sorriso. Allora alla fine è venuto fuori quello che è la realtà della nostra spinta carnale, cioè il marcio, il negativo. Ma questa mattina no, non vogliamo capire solamente che c'è questa spinta negativa, ma vogliamo capire che il diavolo di cui si parlava sopra è un amplificatore delle tendenze carnali. Come a dire, se noi già abbiamo una tendenza umana, una tendenza carnale, non ci basta quella, ma c'è qualcuno che ci gioca, che gioca con le nostre emozioni, che gioca con i nostri sentimenti negativi. E questo qualcuno che ci gioca non è per fare un bel gioco, un gioco piacevole, divertente, dilettante, ma è per fare un gioco pericoloso. Quindi comprendiamo che l'azione, il potere del male, che è un potere terreno, fa presa sul carnale. Un apostolo dirà terrena, la sapienza di questo mondo, carnale, diabolica, come una specie di escalation, terrena, carnale, diabolica. E allora quindi, come vedete, cari fratelli miei, non abbiamo a che fare solamente con la nostra carne, perché sarebbe al limite più facile, ma abbiamo a che fare pure con qualcuno che si serve della nostra carne, che si serve delle nostre spinte negative per cercare di fare certe combinazioni esplosive, certe frittate, certe torte, che poi non sono torte, ma neanche dritte, che sono tremende, che finiranno per crearci notevoli problemi. E questo è importante che ne siamo, di questo è importante che ne siamo al corrente. È importante che non ignoriamo queste macchinazioni. È importante che comprendiamo questo potere che cerca di agire quando noi siamo nella energia carnale. Faccio un esempio semplice e molto comprensivo. Se in un certo momento noi siamo presi dalla rabbia, dal risentimento, dal desiderio di vendetta, internamente è come se chiedessimo aiuto a qualcuno per vendicarci meglio, per fare più male all'altro, e certamente non sarà lo Spirito Santo a darci una mano. Questo lo capite, perché se lo Spirito Santo in quel momento potesse parlarci, lui ci parla, ma se noi potessimo ascoltarlo, questo è il problema, ci direbbe perdona in questo momento. Non ti lasciare prendere da questa energia negativa, non ti lasciare condurre a questa distruttività. Ecco, ma in quel momento noi non ne vogliamo sapere niente, vogliamo il potere della carne, per noi è diventato quello giusto. Allora subito, senza che ce ne rendiamo conto, si presenta uno che ha piacere di amplificare il male, uno che ha piacere. Sapete, sono come quelle persone, tante volte anche noi siamo state così, che quando ci sono cose brutte, sparlamenti, critiche, noi ci troviamo sempre in mezzo. Quando c'è da fare qualche azione negativa, subito siamo lì. Quando c'è da fare un'azione buona, ci defiliamo tutti quanti. Allora purtroppo, lo diciamo ridendo, ma è così purtroppo, il male, le forze del male, i demoni, sono degli esseri pronti a correre lì dove c'è qualche cosa che li possa interessare, cioè qualcuno che vuole fare il male, qualcuno che si vuole lasciare andare, qualcuno che vuole distruggere, qualcuno che vuole odiare, qualcuno che vuole vendicarsi, qualcuno che vuole eccetera, eccetera, eccetera. E allora capite bene che nel momento in cui scattano queste situazioni, noi ci troviamo come delle realtà intorno. Non è detto che le vediamo, e questo purtroppo, perché se le vedessimo, se quando noi siamo presi dalla rabbia, ci stiamo litigando con nostra moglie, con nostro marito, con chissà chi, vedessimo qualcuno che ci dice, sì, digli questo, rompigli la testa, fallo a pezzi, ma guarda cosa ti ha detto. A un certo punto dice, ma guarda un po', ma questo che cosa mi sta suggerendo? Purtroppo noi non vediamo queste realtà negative, però quando siamo sul territorio della carne è come se la nostra stazione ricevente mentale potesse sintonizzarsi su questi pensieri, e lì riceviamo dei pensieri di ogni genere, che potrebbero essere di eteroaggressività, cioè di aggressività contro gli altri, ma potrebbero essere anche di aggressività contro noi stessi, come a dire, guarda, sei una cosa inutile, ma perché non ti fai fuori? Non sei riuscito a concludere niente in tutta una vita. Pensieri di tutti i generi, di tutti i tipi, in ogni caso volti semplicemente a esprimere il carattere dell'inquilino del piano di sotto, il quale, dice la scrittura, è omicida fin dal principio. Lui vuole il sangue, lui ama il sangue, ma non il sangue di Gesù, lui ama il sangue, vuole uccidere, vuole la morte. E sapete, è strano, tante volte facciamo un sacco di sistemi, qua c'è qualcuno che fa sistemi di allarme, no Marco, ogni tanto ne monti, per difenderci da quelli che possano danneggiarci fisicamente, rubare, fare, e non ci rendiamo conto, e non abbiamo messo dei sistemi di allarme nella nostra mente, nei nostri pensieri, quando questo leone ruggente che gira intorno a noi sta cercando chi divorare, cioè chi fare alleato al suo potere distruttore. Ed è bene, questa mattina sento un'esortazione forte per ognuno di noi, è bene che ci rendiamo conto, è bene che in quei momenti, è inutile che diciamo, ah ma perché mi devono succedere tutte le cose a me, ah perché cominciamo a commiserarci, cominciamo a condolerci, cominciamo a sentirci abbattuti, distrutti, e dice proprio ora che stavo bene mi succede questo, proprio qua, cioè come se dal nulla, come se una cosa casuale venisse a intralciare il nostro cammino di fede. E qui l'Apostolo Paolo viveva la stessa situazione, quando lui dice noi siamo tribolati in ogni maniera. Certamente non era Dio che li tribolava, Dio li consolava, Dio li sosteneva, Dio li aiutava, Dio li benediva, Dio li guariva, ma c'era qualcuno che aveva preso un compito diverso nella loro vita, nella vita dell'Apostolo, il grande tribolatore. Cioè noi siamo tribolati in ogni maniera, ma subito aggiunge, ma non ridotti all'estremo. E questo cosa significa? È un'espressione. Tu sarai, in certi momenti, ti sentirai tribolato in ogni maniera, in una maniera personalizzata, perché il male poi ha un modo particolare per tribolare, ti va a beccare nel punto dove tu ti triboli di più. A te ti ha disturbo soprattutto di essere in rosso in banca, allora avrai il rosso in banca. Tu sei, ti dà disturbo soprattutto che il bambino sta male, c'avrai il bambino con la febbre. Ti dà disturbo soprattutto, saranno degli attacchi volti, soprattutto in quelle aree dove dici tutto sì, ma questo no. Questo no. Tribolato in ogni maniera. E quando qualcuno si sente tribolato, non so se lo provate mai, ha la sensazione di essere messo sotto un rullo compressore, non so se vi capita mai, proprio, ma non ridotto all'estremo. Ma questo ma non ridotto all'estremo non è perché a un certo punto il rullo compressore dice basta, mi fa pena questo cane, cioè, lo lascio. No, perché se fosse per il rullo compressore del diavolo, lui andrebbe fino in fondo, fino a ridurti all'estremo, fino a distruggerti, fino a farti una panella. Distrutto te e gli altri, soprattutto se poi si possono combinare di quei giochi bellissimi in cui l'odio di uno diventa il risentimento degli altri, faide, violenze, distruzioni, mafia, lì le cose si amplificano fino all'inverosimile. Ma non ridotti all'estremo, perché dice Paolo non ridotti all'estremo? Perché a un certo punto sotto queste tribolazioni, rulli compressori, a un certo punto ci ricordiamo che c'è una libertà spirituale, ci leviamo da quel terreno dove il diavolo ci può distruggere. Sapete, tante volte è strano, questo sento profetico questa mattina, tanti di noi vorrebbero solamente dire al diavolo di levarsi dal terreno dove lui è andato, e questo tante volte può funzionare, però tante volte siamo noi che ci dobbiamo levare dal terreno dove il diavolo è. Perché tu potresti dire, diavolo vattene, perché questo è territorio mio. E quello dice non se ne va, dice ma chi l'ha detto che è territorio tuo? Vattene! E tante volte noi potremmo passare una vita a sgridare i demoni e invece stare sempre con loro, senza capire che quello che ci libera è scoprire un territorio dove lui non può venire. Fate così tante volte. Tante volte ci fissiamo. Ci intestardiamo, no, nel nome di Gesù, vai via, nel nome di Gesù, vai via. E tante volte questo discorso ci prende e ci fa combattere in una dimensione dove alla fine restiamo invischiati. In quel momento lo Spirito Santo ci sta dicendo ritirata strategica. Ritirati, entra in una dimensione dove lui non può venire. Entra nello spirito della lode e ti faccio vedere che il diavolo non ti segue più là. Ci sta troppo male. Nella lode, entra nella gioia del tuo Signore, entra nella consapevolezza della grazia, gioisci in questo momento, canta al Signore. Dice, ma come canto? Mi stanno crollando tutte cose attorno, io devo cercare di fermare il crollo della casa, stupido, se stai cercando di fermarlo con le tue forze, ti crollerà. È come cercare di fermare un'ossessione, non so chi di voi ci ha provato mai, non è facile fermare un'ossessione. Più uno non vuole pensare, più ci pensa a quella cosa brutta. Non ci devo pensare, vuol dire niente. Levati da quel territorio, spostati, mettiti di lato. Tu hai fede per poter entrare nella protezione del tuo spirito, nella pace meravigliosa che Dio ha messo in te. Entra lì in quel momento, levati, non stare lì dove il fuoco nemico sta bombardando, perché sennò veramente dici, vabbè, ma io sono nel nome di Dio, ma te li prendi lo stesso i proiettili, anche se sei nel nome di Dio. Riparati sotto le ali del tuo Signore, all'ombra delle sue ali, nei suoi luoghi, entra. Quindi, se sei stato tribolato, per non essere ridotto all'estremo, ricordati di questo che stiamo dicendo. Perplessi. Capita a qualcuno di voi di non essere perplessi, confusi? Che non capite più niente? Giusto, sbagliato, bene, male? Ma forse ho fatto bene, dovevo fare così, forse era meglio qua e là? Ma la realtà non la capisco più? Faccio un sacco di cose e mi succede tutto il contrario? Le persone che non gli faccio niente mi trattano bene, quelle che le amo mi picchiano. C'è tutte queste considerazioni strane, dici, ma sono perplesso. Il potere della perplessità, del dubbio, della confusione è un potere malefico che sta cercando di toccare la tua vita. E se non impazzisci, se non esci fuori di testa completamente, non è perché il diavolo si ferma. No, ma perché? Ma non disperati, perché c'hai una speranza dentro. Perché c'è la speranza che Cristo ha messo in te. Cristo, speranza di gloria. Perché c'è la speranza che ti apre una apertura, che non ti fa vedere secondo la confusione, che non ti fa vedere secondo le circostanze, ma in quel momento speri. Perché in quel momento è difficile persino credere, ecco perché uno potrebbe dire perplessi ma vinciamo per fede. No, ma non disperati, perché quando uno è perplesso non capisce niente, non riesce neanche ad avere fiducia tante volte, perché si trova abbandonato a se stesso, alle proprie emozioni, sentimenti. Ma lì c'è una speranza, lo Spirito Santo ti dirà spera, spera, non disperarti, non spararti, ma spera in Lui, spera in quello che Dio ha fatto, anche se non riesci a crederlo, spera in questa soluzione e questo ti proteggerà. Atterrati, un'altra azione demoniaca, atterrati, non atterrati quando scendiamo con l'aereo e atterriamo, c'è stato un buon atterraggio, questi non sono atterraggi di questo genere, ma significa buttati a terra. Tante volte il vento malefico della paura, della violenza, delle situazioni, delle angosce, del panico, ti butteranno a terra, ti sentirai proprio atterrato. Vedi il rullo compressore di cui si parlava prima, proprio terra, terra, ma non uccisi. Ricordati, tante volte ti sentirai come morto, penserai che non vale più la pena vivere, perché sentirai tutte le tue emozioni, i tuoi sentimenti, le tue sensazioni compresse, atterrate, buttate a terra, ma la vita è ancora in te, perché il male, il diavolo non può uccidere la vita di Cristo che è dentro di te. Però tu hai bisogno di ricordartelo, tu hai bisogno di capire che la tua vita non è quella solo emozionale, non sono le tue sensazioni, perché sennò quando ti vedi privato di tutte le tue fantasie, di tutto quello che avresti voluto, di tutto quello che erano i sogni della tua vita, di tutto quello che ti aspettavi, ti vedi lì in un deserto arido, cosa dici? È finita. E Dio dice invece: cominciamo a scoprire l'acqua. Come un fratello che scrisse in una piccola meditazione dei detti o i non detti di Gesù, un giorno che Gesù disse ai discepoli: andiamo nel deserto. E i discepoli dicono: ma a fare che cosa? A cercare il desiderio dell'acqua. A cercare il desiderio dell'acqua. Abbiamo bisogno di desiderare un'acqua diversa. Atterrati ma non uccisi. E qui conclude, infatti: portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Ci alziamo in piedi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita si manifesti. Cosa significa che portiamo la morte di Gesù? Che forse ci siamo crocifissi? No. Cos'è che stava determinando? Qual era il potere malefico che stava uccidendo e che poi uccise Gesù? Di chi era questo potere? Era del male. La morte di Gesù era il progetto dell'avversario. L'attacco continuo che il nemico aveva su Gesù era volto alla sua distruzione. Ma il diavolo non sapeva o non capiva che pur potendolo uccidere, pur potendolo privare di ogni cosa dal punto di vista fisico, umano, non poteva distruggere la vita di giustizia che era in lui. E anzi, proprio nel momento in cui Gesù morì, il progetto di Dio si trasformò in un beneficio grandissimo per le vite di tutta l'umanità. Che grande lezione! Questa mattina possiamo dire che portiamo sempre, tante volte nel nostro corpo, le botte di uno che ci vuole fare male. Ma questo perché? Per lamentarci o per fare sì che la vita di Cristo esca fuori e si manifesti
nel nostro corpo, per superare, per vincere, per non lasciarci scoraggiare, per non lasciarci demoralizzare dal potere di questo picchiatore, di questo divoratore, di questo accecatore che ha preso questo come suo compito fondamentale, farci fuori. Ma se noi ricordiamo che Cristo lo ha vinto, se noi ricordiamo che Dio ci ha dato una vittoria meravigliosa, che prima di tutto si trova nel nostro spirito, se noi ricordiamo che lì Dio ha fatto attraverso Cristo un pubblico spettacolo di ogni potestà e principato, distruggendole con la morte in croce, se noi ci ricordiamo prima di entrare in questo luogo di vittoria, di riprendere questa pace, allora poi possiamo ritornare, ecco. Quindi capitemi, quando io dico ritirarsi, ritirata strategica, non è per fuggire sempre, ma è per prendere un materiale che è pace vera, per prendere un materiale che è gioia vera, per prendere un materiale che è forza vera e poi ritornare subito dopo nel campo delle emozioni, della personalità, delle relazioni, ma quando abbiamo preso la vittoria. Perché se noi ci combattiamo prima di avere scoperto la vittoria, noi siamo destinati a fallire, ma se noi prima rientriamo nel regno di Dio dentro di noi, se prima ci armiamo con le armi spirituali, se prima gioiamo nella presenza di Dio, se in quel momento scopriamo la nostra protezione, come a dire: diavolo, non mi intimidisci, puoi fare crollare tutto quello che c'è intorno a me, la mia pace deriva da Cristo e da quello che Lui ha fatto in me. Dopo che possiamo vivere questo, allora sì, armati di questa fiducia, rientriamo nel mondo fisico e mentale, ma rientriamo con una corazza di fede, rientriamo con uno scudo di fede, e lì i dardi infuocati non faranno lo stesso male che ci fanno quando invece non abbiamo questa protezione, quando cerchiamo di lottare con il buon senso solamente, o con la logica umana, con la razionalità. Il diavolo farà saltare il tuo buonsenso, la tua razionalità, se è l'unica arma che usi, ma se scopri queste armi meravigliose che Dio ha messo dentro di te, ritornerai e ti accorgerai che ti puoi rallegrare persino nelle prove, nelle difficoltà, perché vieni promosso, superi, e allora ti accorgerai: mi guarda, guarda, guarda che tempesta si era preparata sul mio capo, guarda che progetto malefico, se avessi dato ascolto a tutto quello che sentivo avrei fatto esplodere tutto, avrei distrutto mio figlio, avrei mandato a quel paese mio marito, avrei, mamma mia, quante cose tremende, se solo avessi seguito questo progetto malefico che sentivo. Ma sono andata nel regno di Dio per fede, ho preso la pace, ho preso il progetto di Dio e tutto è cambiato. L'ottica è stata rivoluzionata e per fede sono più che vincitore in virtù di Cristo che mi ha amato. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo questa mattina. Ti ringraziamo perché tu hai detto: nel mondo avrete tribolazioni. Tu sapevi che il principe di questo mondo non sarebbe andato per la leggera verso i nostri confronti, verso i tuoi figli. Però tu hai aggiunto: non temete, perché io ho vinto il mondo. E questa mattina vogliamo sì, da una parte, non ignorare le macchinazioni del diavolo, vogliamo non prendercela con la scalogna, vogliamo non prendercela chissà con che cosa, ma capire che c'è un attentatore alla nostra pace domestica, c'è un attentatore alla nostra pace familiare, alla nostra pace economica, c'è un attentatore alle nostre relazioni, c'è qualcuno che vuole solamente la nostra distruzione. Ma tu ci hai dato una vittoria meravigliosa, solamente che noi riconosciamo l'opera tua in noi, che noi riconosciamo la vita nuova che hai messo in noi, che noi la smettiamo di vedere secondo le prospettive umane, che noi ci spostiamo da quei punti dove il diavolo ci potrà distruggere, che noi la smettiamo di volere mantenere tante volte i piedi su emozioni, sentimenti, idee, pensieri, pensando che dovremmo avere la vittoria per forza in quel momento lì. No. Tu ci chiedi, Signore, di entrare nella Tua pace, nel Tuo riposo e nella calma, nella fiducia, nel riposo. Sarà la nostra forza. Grazie, Signore. Grazie perché Tu ci hai dato una vittoria meravigliosa. E grazie perché non abbiamo paura allora delle difficoltà, non abbiamo paura delle prove, non abbiamo paura delle tribolazioni, perché sappiamo che possiamo ogni cosa in Te che ci hai dato forza. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen.